la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, giovedì 2 luglio, ben trovati in Newsline. Buongiorno da Chiara Brilli in studio dalla redazione, un saluto a Francesco Pasi dall'AMA quest'oggi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Abbiamo detto di questo break temporalesco, come è avvenuto in Toscana e cosa si prevede nelle prossime ore?
Diciamo che è ancora in atto, temporali sulla provincia di Arezzo, localmente anche forti, e dell'instabilità anche sulle zone interne, in particolar modo sulla dorsale appenninica e nel Mugello, dove sono attesi nelle prossime ore dei rovesci. Le temperature hanno cominciato a calare nella giornata di ieri, anche se comunque le minime notturne sono rimaste piuttosto alte, complice diciamo ancora la nuvolosità, ma oggi sta arrivando dell'aria più fresca portata da venti di tramontana, quindi per oggi avremo temperature finalmente in calo, anche se già da domani torna l'alta pressione, quindi torna il sole e le temperature pomeridiane già da domani ricominciano a salire e si riportano sui 32-33 gradi, quindi niente comparabile in rapporto a quello che abbiamo vissuto fino adesso, però comunque temperature decisamente estive anche nei prossimi giorni.
Però sicuramente appunto con una percezione di disagio sicuramente, ecco, dicevamo minore rispetto ai giorni pregressi. Ci scrivono Pasi, ci chiedono informazioni su Siena per oggi, mentre su Carmignano Seano per sabato pomeriggio.
Allora, cominciamo dalla seconda, quindi sabato non c'è problema, tempo stabile, soleggiato, caldo, comunque 34-35 gradi. Mentre invece la giornata di oggi le province centro-meridionali, quindi Siena, Grosseto ed Arezzo, sono nella zona più instabile e quindi c'è il rischio di rovesci o anche di temporali in mattinata, quindi la giornata a Siena sarà caratterizzata dall'instabilità.
Grazie anche per queste informazioni localizzate, poi domani ampio spazio anche in vista del fine settimana. Buona giornata e buon lavoro all'AMA, una breve pausa e poi torniamo in Newsline.
Calenzano Estate, cinema, teatro, incontri con gli attori, musica e lirica. Fino al 28 agosto tanti eventi gratuiti al Giardino del Castello, Museo del Figurino Storico e nell'area verde della Biblioteca Civica. L'edizione 2026 è promossa da Comune di Calenzano e Fondazione CR Firenze. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sui canali social Calenzano Eventi.
Reimagine Peace, dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noah, Mira Awad e Jill Dor, il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
A Firenze, al Parco delle Cascine, torna Support Your Local Festival. Dal 5 giugno al 23 luglio a Ultravox, 8 serate a ingresso libero con il meglio della musica alternativa italiana. Più live e DJ set di artisti locali. Sabato 11 luglio, Ugo Crepa. Giovedì 16, Valerio Lundini e i Vazzanicchi. Venerdì 17, Babaman. Grande chiusura giovedì 23 luglio con Caos e i Green. Per tutte le info cerca Support Your Local Festival, una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina, in collaborazione con Nozze di Figaro RF Combo Social Club.
Torna It's Jazz Time per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, Coltrane e Django e i 10 anni dalla morte di Prince e David Bowie. Il 3 luglio, Django in July alla Fattoria Roncigliano. L'11 luglio, Back to Pangea sulla strada tracciata da Miles Davis alla Fattoria Roncigliano. Il 18 luglio, Purple Heroes, omaggio a David Bowie e Prince al Circolo MCL di San Vincenzo a Torri. Il 25 luglio, St. John Trio, Rebirth, Celebrating the Music of John Coltrane al Podere del Leone. Info su OpenCity26, prolocosanvincenzo.it e canali social.
Controradio.
Alle 8-9 minuti, subito uno sguardo alle principali notizie di oggi. Lo facciamo a partire dalla cronaca. Così come detto nelle nostre anticipazioni, muore in cella a 26 anni un giallo. L'apertura dal Corriere Fiorentino, che ritroviamo anche da Repubblica, parlò di un pestaggio durante l'arresto trovato morto in cella prima di deporre. Mistero dunque sulla fine di un giovane detenuto nel carcere di Prato. A raccontarci lo scenario in cui si è verificato questo decesso da Prato, Giorgio Bernardini, buongiorno.
Buongiorno Chiara, sì, Rodriguez Matute, questo ragazzo di 26 anni, honduregno, che appunto il cui nome avevamo imparato a conoscere lo scorso 12 maggio, quando c'era stata l'aggressione a un cameriere in Piazza Mercatale nel centro di Prato. Lui faceva parte appunto delle due persone che lo avevano aggredito, non era lui quello che lo aveva accoltellato, era l'altro ragazzo con cui si accompagnava, un sedicenne, però entrambi erano finiti in carcere appunto dopo questo episodio. Ebbene, proprio ieri mattina questo ragazzo è stato trovato morto in cella, ed era lo stesso giorno nel quale avrebbe dovuto deporre in procura riguardo a una denuncia che lui stesso aveva indirettamente fatto. Perché? Perché aveva raccontato dopo l'arresto ai medici che lo avevano curato con varie lesioni, aveva anche la mandibola rotta, aveva altre abrasioni sul corpo, di essere stato sostanzialmente malmenato dai poliziotti che l'avevano arrestato. Questa era ovviamente l'accusa che lui faceva indirettamente raccontandola ai medici. I medici l'avevano immediatamente detto alla procura, che aveva voluto vederci chiaro e aveva convocato il ragazzo per le 3 di ieri pomeriggio. Bene, alle 3 di ieri pomeriggio quel ragazzo non è arrivato. Rodriguez Matute è stato trovato morto nel suo letto, nella cella dove stava con altri due detenuti. Sono stati proprio i suoi compagni di cella a trovarlo la mattina presto, e il medico che è intervenuto del 118 l'ha trovato appunto senza vita e ha diagnosticato un arresto cardiaco, anche se sappiamo benissimo che l'arresto cardiaco appunto non si sa bene da che cosa sia stato causato. Lo ricordiamo, il ragazzo ha 26 anni, quindi è molto giovane, e probabilmente almeno i sospetti della procura sono che questo ragazzo abbia fatto qualcosa nella notte precedente, nella serata precedente, quella di lunedì sera. Forse potrebbe aver assunto delle droghe, ancora non lo sappiamo. Certamente l'ipotesi è questa, perché il procuratore Luca Tescaroli ha aperto un fascicolo con appunto il titolo di reato di morte appunto in causa di altro reato, e quindi cercheremo appunto in queste ore di capire, anche con l'autopsia che è stata disposta, perché quella è fondamentale, ovviamente un incarico affidato alla dottoressa Sonnellini, cercheremo di capire quali sono le cause di questa morte molto molto strana, purtroppo.
Di cui appunto stiamo raccontando un contesto che mostra davvero vari aspetti da verificare. Su questi ci aggiorneremo, Giorgio. Lasciamoci però con altro argomento, altra vicenda anch'essa in divenire. Si è tenuto ieri pomeriggio in provincia il tavolo convocato dal presidente Calamai inerente l'avvertenza H, al tavolo anche il comune sia di Prato che di Carmignano, oltre che i Sudcobas e la stessa società, e la sera l'assemblea dei Sudcobas davanti al magazzino. Cosa puoi dirci su questo?
Beh, è stato un incontro direi proficuo, perché ha seguito diciamo le stesse linee che aveva seguito l'avvertenza dell'Alba, nello stesso posto peraltro, insomma, quindi la provincia di Prato, il presidente della provincia Calamai e sindaco anche di Montemurlo si è fatto promotore di questo incontro, a cui hanno partecipato anche il sindaco di Carmignano e quello di Prato. È stato anche politicamente un momento rilevante, poiché sapete benissimo che il Sudcobas con Matteo Biffoni nella prima parte, insomma nei suoi primi due mandati, non aveva avuto un rapporto diciamo molto sereno, però ieri si sono seduti entrambi al tavolo, è venuto anche Biffoni, anche se è dovuto andare via poco prima per un altro appuntamento, però insomma è rimasto, si sono confrontati. C'era anche appunto un avvocato in rappresentanza dell'AC, appunto di questo polo della logistica. I Sudcobas non hanno fatto passi indietro, lo hanno spiegato anche ieri sera all'assemblea che si è tenuta, come hai raccontato appunto, davanti al presidio, hanno appunto cercato di mantenere il punto sul fatto che si dovesse trattare questa vicenda come una vicenda di diritti negati ancora una volta e di possibile delocalizzazione. In realtà hanno insomma ribadito le loro posizioni. H non ha replicato, ha cercato di comprendere appunto tramite il legale che si è presentato quale fosse la situazione. Diciamo che è stato un incontro veramente interlocutorio, tutti i protagonisti poi alla fine di questo incontro, che è durato circa 2 ore ieri pomeriggio, hanno poi concordato sul fatto che sia necessario a questo punto rivedersi con degli elementi tecnici più chiari. È stato un incontro chiarificatore dal punto di vista di come si vuole affrontare la situazione politicamente. Non sembra esserci all'orizzonte una vera soluzione,
perché da un lato, no, c'è questo tavolo mancato in prefettura che era stato richiesto dai Sud Cobas, dall'altro questo sembra essere un metodo, comunque diciamo un iter metodologico di confronto che in provincia per il caso Alba ha dato dei frutti. Vedremo anche come evolverà su questa vicenda, anticipando che Biffoni sarà con noi, anzi con te, in diretta da Prato domattina alle 8:30, quindi avremo modo anche di sollecitarlo su questo. Grazie Giorgio, ci raggiorniamo.
A presto, ciao.
Torniamo a parlare della tranvia Campi-Bisenzio, tranvia dalle piagge a Campi, pietra tombale sui soldi dell'Europa. Per i fondi se ne riparla nel 2027, titolava La Nazione nelle sue pagine interne nei giorni scorsi. Un lungo dibattito in consiglio comunale sullo spostamento del capolinea, persi oltre 200 milioni e martedì durante il consiglio comunale il sindaco avrebbe affermato che uno dei comitati del territorio che si occupano della tranvia non esiste più, ma non è così. Noi ce lo facciamo dire da la già esponente del comitato spontaneo No Tranvia, via San Giusto, via Masaccio, Valentina Donnini, in collegamento. Buongiorno Donnini.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, il progetto è rimasto quello originario, i finanziamenti però non ci sono più, perlomeno per il momento sono congelati. E voi cosa state facendo? Perché questa affermazione di Tagliaferri in un contesto sicuramente che amareggia, a partire dai cittadini, rispetto a un'infrastruttura che al di là, insomma, del tracciato è ritenuta fondamentale?
Allora sì, è ritenuta fondamentale. Allora noi siamo stati diciamo in silenzio, non è che il comitato si è sciolto, siamo rimasti in silenzio, vigili, ci siamo informati, sappiamo che appunto i soldi era ovvio che insomma non sarebbero arrivati nei tempi, sappiamo che sono stati stanziati dei soldi dal ministero, Sappiamo che ci sono, diciamo, 7 grandi opere in lizza per questi soldi. Sappiamo che noi dovremmo rientrarci, però è tutto da capire. Tutto da capire entro l'autunno. Se entro l'autunno non si sente niente, sicuramente i soldi del ministero non arriveranno e quindi probabilmente la tranvia non verrà fatta. Noi siamo rimasti in silenzio perché abbiamo ritenuto opportuno non fomentare le divisioni che ancora ci sono su questo famoso spostamento del capolinea, perché era il caso di anche di, cioè, non so come dire, di chiuderla questa storia. Quindi abbiamo preferito non parlare, perché è evidente, lo sanno tutti, che se questi soldi ci saranno per il progetto originario. Quindi siamo ancora un po', cioè siamo basiti che ancora si continui. Ora sui social va bene, ognuno poi dice le proprie opinioni, però in consiglio comunale un consigliere della maggioranza che ancora continua in qualche maniera a creare confusione.
Ecco, cerchiamo di fare chiarezza. Allora, il progetto originario cosa prevede?
Il progetto originario prevede il capolinea in piazza Aldo Moro,
che è quello che voi sostanzialmente chiedevate e ribadivate come soluzione rispetto all'infattibilità appunto del passaggio da via San Giusto, via Masaccio, come abbiamo raccontato più volte in diretta anche da lì.
Esatto, è il progetto originario, è quello che è stato approvato.
Però nell'attesa di dirimere la vicenda del capolinea si è perso tempo sul fronte appunto dell'intercettazione dei fondi del PNRR, che come sappiamo adesso non sono più utilizzabili. Però l'obiettivo strategico della tranvia per il governatore Giani è ribadito. Dunque voi avete fiducia che in autunno, entro l'autunno, si possa arrivare a una quadra?
Oh, io più che fiducia abbiamo speranza, nel senso speriamo che questa cosa venga fatta, perché per noi è fondamentale, perché altrimenti rimaniamo veramente fuori da tutto quello che ci sta succedendo intorno, rimaniamo isolati.
Se il comitato, nel suo silenzio che lei ha spiegato, no, di cui ha spiegato le motivazioni, ma in questa fase deve ribadire qualcosa, che appello fa agli enti preposti?
Ma l'appello è quello di cercare di essere chiari, cioè di essere chiari, uniti e di in qualche maniera dare le informazioni esatte e continue, perché anche qui appunto, se una volta si sente dire dal sindaco sì, il capolinea verrà fatto sul progetto originario, un consigliere dice io ancora mi batterò per l'arretramento, cioè abbiamo bisogno di notizie chiare e continue. Cioè chiediamo di essere informati continuamente, cosa che per adesso non sta accadendo.
E allora abbiamo cercato di mettere dunque un punto che faccia nuovamente luce su una vicenda che però un punto ancora non ce l'ha, e torneremo ad aggiornarci, speriamo in tempi brevi, con risposte concrete di servizio e di realizzazione. Grazie a Valentina Donnini per essere stata con noi.
Grazie a voi. The sun.
don't like the song. Rhythm is a minimum. I'm a dressing for a song. No, me, not for you.
Firenze Sud, direzione Bologna, tutta bloccata.
Grazie al nostro ascoltatore che ci ha mandato, seppur breve ma chiaro, insomma, il messaggio di difficoltà e disagio rispetto alla situazione verso Bologna. 342-8104-111 il nostro numero WhatsApp per mandarci i vostri messaggi. Nel frattempo, rispetto alle tramvie, vi ricordiamo il nuovo avanzamento del cantiere di quella in piazza Beccaria. Si tratta della linea che arriverà a Bagno a Ripoli, naturalmente dalle 21 di questa sera scatta infatti la chiusura della corsia che consente ai veicoli provenienti da Viale Amendola di rientrare in Viale Giovine Italia. Il comune spiega che la manovra è comunque garantita facendo il percorso Piazza Beccaria, Via Scialoia, Via Colletta, Viale Gramsci, Viale Giovine Italia. Insomma, il cantiere è in movimento e così vi dovete adeguare. Invece c'è un countdown vero e proprio per quanto riguarda i lavori di Ponte Alpino, perché alle ore 23 del 5 di luglio scatterà lo stop della circolazione ferroviaria per i lavori al Ponte Alpino. Ci stiamo coordinando con Ferrovie, dice la sindaca Funaro, saranno 5 giorni molto complicati, poi daremo tutte le informazioni, lo faremo naturalmente anche noi, anzi ne parleremo proprio in coda di questa newsline. Torneremo con un focus sui trasporti. Tra le raccomandazioni di Funaro c'è quella dello smart working per chi può farlo, insomma dobbiamo attrezzarci da noi per affrontare questi giorni di ulteriore disagio. Ma come detto, torneremo su Ponte Alpino e anche sulla notizia di queste ore dell'abbonamento del TPL Pegaso Unico Metropolitano, che sarà presto realtà, nella nostra newsline. Tra qualche istante invece arriverà il GR di Popolare Network, rimanete su Controradio.
Kisses hush the crowd, and it all breaks down, it all breaks down. Get on your knees and kiss the ground. Everything that I believe is you. You're a lighthouse giving hope to the crew, and it all breaks down, it all breaks down. Get on your knees and kiss the ground. Surface echo and sound. Surface echo and sound. It lingers like a fingerprint. So cold it ain't. Melancholy never rose. Strike the match, wearing your heart on your sleeve like a badge. And it all breaks down, it all breaks down. Get on your knees and kiss the ground. Surface echo and sound. Surface echo and sound. A fingerprint so cold it in. Melancholy never over it. So cold it in. If you're feeling like a counterfeit, just call it in. It lingers like a fingerprint so cold. We'll
like a fake pain. So crawling, melancholy never over it. So crawling, if you're feeling like a counterfeit, just call it in. It lingers like a fingerprint. Just call.
Redazione, le notizie delle 8.30.
La Russia rivendica l'attacco aereo sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa ha confermato che nella notte è stato lanciato un massiccio bombardamento in varie regioni e sulla capitale Kiev. In risposta ha detto agli attacchi ucraini in territorio russo. Mosca afferma di aver colpito infrastrutture energetiche militari, ma solo nella capitale Kiev sono stati in realtà danneggiati diversi edifici residenziali. Si contano almeno 10 vittime e oltre 50 feriti tra i civili ucraini in tutto il paese. I dati non sono ancora definitivi.
In Venezuela, ad una settimana dal sisma, si continuano a cercare sopravvissuti. Da ieri sera i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio a Catia Lemar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal terremoto del 24 giugno. Da 3 giorni squadre di soccorso da 7 diversi paesi lavorano per raggiungerlo. Potrebbe essere liberato entro poche ore, sono quasi 2.300 le vittime accertate del terremoto.
A Gaza in 1.000 giorni di guerra sono stati uccisi almeno 21.000 minori. La denuncia arriva da Save the Children, che però avverte la cifra è sicuramente sottostimata, perché tra le macerie degli edifici della striscia ci sono migliaia di corpi, anche di bambini. L'ONG riporta che 800.000 tra bambini e adolescenti vivono oggi in ripari di fortuna inadeguati e che quasi 250.000 soffrono ancora di malnutrizione. Save the Children torna a chiedere la fine reale cessare degli attacchi israeliani. Sulla carta è in vigore un cessate il fuoco, gli attacchi però continuano, 5 le vittime solo ieri.
La politica italiana con la legge elettorale. Nasce oggi una rete di associazioni e costituzionalisti pronti a far ricorso alla consulta in caso di approvazione del nuovo sistema di voto voluto dalla destra. Intanto però le divisioni nella maggioranza frenano la corsa verso l'approvazione. Ieri è stata rinviata di una settimana, al 14 luglio, la discussione alla Camera. Alla base della decisione ci sono le divisioni interne al governo sulle preferenze, con Fratelli d'Italia favorevole, Lega e Forza Italia contrarie, oltre all'incognita di Vannacci.
Ieri sera un uomo è morto durante un inseguimento da parte dei carabinieri, è successo in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo due persone non si sarebbe fermato all'alto dei militari. Da lì sarebbe partito l'inseguimento, la moto ad un certo punto avrebbe invertito il senso di marcia e nel superare alcune automobili si sarebbe scontrata frontalmente con l'auto dei carabinieri che arrivava in direzione opposta. L'uomo alla guida dello scooter è morto, l'altra persona a bordo del mezzo è stata arrestata.
Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente, 2 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta. Per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fibili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce, rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Ricordiamo che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Lifridi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Attivo un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere Firenze e Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Festival Au Désert. Torna a Firenze lo straordinario incontro tra culture in musica al Park e nello spazio Ultravox sul Prato della Tinaia. Venerdì 3 luglio il documentario Ressac, une histoire Touareg, dedicato alla cultura e alla musica Touareg. A seguire l'incontro Il deserto e il nomadismo tra musica, politica e storia con Marta Amico e Raffaele Palumbo. Mercoledì 8 al Park Mali Blues, in concerto con Dimitri Grechi e Spinoza, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Giovedì 9 luglio a Ultravox sul palco Alessio Bondi, Kader Taranine e Savannah Funk. Info fabbricaeuropa.net.
Il tuo 5 per 1000 guarda oltre, sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it. Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool.
Venerdì 3 luglio la Compagnia degli Istanti presenta Earth Bodies, The Invisible Dance di Margherita Landi e Claudia Catarsi. Uno spettacolo che intreccia danza e tecnologia, aprendo nuovi livelli di percezione.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, concerti, DJ set, radio on air, sagra delle case del popolo, dibattiti e laboratori nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Pollineo and Logic. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Reimagine Peace, dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noah, Mira Awad e Jill Dor, il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
Cambia, uomo cambia, terza edizione, con il contributo di Fondazione CR Firenze. 5 film per esplorare il rapporto fra generi, parlare di cultura patriarcale, violenza sulle donne e ricercare modelli positivi. Introduce Andrea Bagni. Sabato 4 luglio, Paternal Leave di Alissa Jung. Sarà presente la counselor formatrice iCorn La Marini alle 21 all'interno della rassegna Apriti Cinema in Piazza Pitti. Ingresso gratuito. Info cinemalacompagnia.it e impariamo a dire noi @gmail.com. Easy a Firenze in collaborazione con Controradio presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie crossmediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico Easy a Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9:30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto Easy a Firenze, Florence New Vintage, Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Controradio.
Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:41, bentrovati, seguiteci anche in video sui nostri social. Perché? Perché questa mattina torniamo a parlare di carcere, anche se questo, come dire, ci fornisce una frustrazione fortissima. 2 morti in pochi giorni, aggiorniamo un bollettino di guerra, caldo rovente nelle celle, si parla di estate, ma in realtà siamo di fronte a delle tragedie, a delle problematiche che riguardano ogni giorno dell'anno. Dopo 10 giorni di detenzione è morto un uomo di 75 anni a Sollicciano, era entrato malato in cella dopo un ictus, era in condizioni drammatiche quando alla fine è stato portato in ospedale, poi è morto. A Prato la magistratura indaga su un decesso sospetto di un giovane di 26 anni. Sembra di assistere veramente ad un bollettino di guerra, mentre le condizioni rimangono drammatiche. Sappiamo, abbiamo raccontato nelle scorse settimane l'intervento della magistratura e quindi lo spostamento di alcuni detenuti da alcune sezioni che sono state messe sotto sequestro dalla magistratura per le condizioni drammatiche in cui versa il carcere fiorentino di Sollicciano: sovraffollamento cronico insostenibile, carenza di personale e una situazione quotidiana esplosiva, condizioni igienico-sanitarie e strutturali fatiscenti. Naturalmente l'ondata di calore di questi giorni pesantissima sta rendendo le celle oltremodo invivibili, senza schermature adeguate, storici problemi legati all'infiltrazione d'acqua, all'infestazione da parassiti e poi ovviamente escalation di tensioni, proteste, autolesionismo, tentativi di suicidi e i garanti per i detenuti hanno fatto numerosi e ripetuti appelli per cercare di dare una svolta a questa situazione, anche minima, perché è oltre l'immaginabile e i risultati purtroppo si vedono. Stefano Cecconi dell'Associazione Pantagruel, buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e grazie a tutti e a tutte.
Saluto e ringrazio anche Giancarlo Parissi, che è il garante dei detenuti del Comune di Firenze, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno.
E poi saluto e ringrazio Sofia Ciuffoletti, che è una delle figure più autorevoli e competenti e attive sul territorio toscano per quanto riguarda i diritti dei detenuti e l'etica e la bioetica giuridica. Buongiorno Ciuffoletti, anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Stefano, un flash, perché dobbiamo raccontarla brevemente questa storia, altro che articolo 27 della Costituzione e umanità della pena. Tu hai seguito quella persona di 75 anni, una persona oltremodo anziana con un ictus, in quei pochi giorni che è stato a Sollicciano prima di morire. Ci racconti di questo, però mi raccomando la sintesi, perché ci sono molte cose da dire,
certo. Insomma. Allora, la sintesi è questa: io lo incrocio sabato di 15 giorni fa, 10 giorni fa, e trovo un uomo di 75 anni con un problema di pregresso ictus, con il braccio con l'emiparesi, ginocchia e polpacci quasi neri per problemi di circolazione. Porto dei vestiti a questa persona, cerco di consolarlo e di ascoltarlo, e lui mi racconta la sua vita. Sia gli agenti che gli infermieri cercano di aiutarlo. Al primo sguardo dico: questo purtroppo con questo caldo avrà grossissime difficoltà a sopravvivere in questo luogo. La settimana dopo gli infermieri e gli agenti mi dicono: non si alza più dal letto, e quando si alza casca, domenica lo portano in ospedale e muore. La vicenda è abbastanza breve, non è una pena rieducativa, non è una pena retributiva, non è riparativa, è solo afflittiva. Articolo 27, bruciato. Lascio a voi la parola giusta da dire. 15 giorni in carcere a 40 gradi, un uomo di 75 anni, leggermente sovrappeso, con pregresso ictus. Io non la chiamo pena, la chiamo in un altro modo. Lascio a chi di dovere fare una riflessione.
Giancarlo Parissi, come si chiama quello che sta accadendo nelle nostre carceri?
Ma con una parola è molto difficile. A me, come al solito, viene in mente l'incuria e l'ignavia delle istituzioni di fronte a questa situazione. Continuiamo ad arrangiarci intorno alla descrizione di singoli episodi come l'ultimo. Potremmo citare l'episodio di Frato, sempre di ieri, dove un ragazzo giovane, io non so in che periodo, alla vigilia di un interrogatorio viene trovato morto in cella. Si sta parlando di assoluta non cura della persona e di assoluta non cura della dignità dell'esecuzione della pena. Non mi vengono in mente altre parole, sinceramente. Chi usa tortura fa bene a usare tortura, perché questa non è pena, non è applicazione. Un invito molto stretto e molto veloce che vorrei fare a tutti gli addetti ai lavori: forse è il momento finalmente d'alzare lo sguardo dalle cose quotidiane tutte tremende che succedono e cominciare a parlare seriamente. Ma è questo il modo che un paese civile ha per eseguire delle pene dettate dalla magistratura? C'è solo il carcere? È possibile solo attraverso il carcere far scontare una pena a un uomo di 75 anni malato? Io non credo che sia così. Credo che sia interesse non solo delle istituzioni, ma di tutti i cittadini e di tutta la società civile affrontare il problema nel suo aspetto più grande, non nelle sue minuzie. Mi dispiace chiamare minuzie le continue morti in carcere e i continui avvenimenti degradanti che il carcere ci riporta. Qua il discorso va portato sul generale. È questo modo di eseguire la pena che non può più essere compatibile con una società civile.
Questa vicenda sembra, Sofia Ciuffoletti, essere finita da molti punti di vista veramente su un binario morto, cioè la strada sbagliata è evidente. Cioè, noi possiamo demolire Sollicciano, rifarlo più bello, aggiungere altri agenti di polizia penitenziaria, poi fra 10 anni siamo qui a fare la stessa trasmissione. Questo ci dice Giancarlo Parissi, è un sistema che va ripensato.
Sì, basti pensare che quando siamo stati condannati dalla Corte Europea per i diritti umani per violazione dell'articolo 3, quindi divieto di tortura e trattamento disumano e degradante, che poi è il termine che prima Stefano Cecconi cercava, probabilmente, ecco, da quella condanna oggi, 13 anni sono passati, siamo alla stessa situazione in termini di sovraffollamento, molto simile, insomma, siamo veramente alle soglie di quella limite che avevamo raggiunto appunto prima della sentenza Torreggiani. E non è, credo che sia, insomma, piuttosto significativo che in questo momento a livello europeo si stiano domandando quali sono davvero le risposte al fenomeno del sovraffollamento, che è un fenomeno che ha una matrice molto più ampia in termini proprio geopolitici. Quindi dovremmo, per studiarlo davvero, il fenomeno del sovraffollamento e il fenomeno delle condizioni di detenzione in violazione dell'articolo 3, quindi in violazione del divieto di tortura e di trattamento disumano e degradante, dovremmo vedere sia l'ambito europeo, forse andare anche oltre, guardare appunto questa forza trainante che dagli Stati Uniti ha portato il boom penitenziario fino appunto al panorama europeo. In Europa si stanno domandando cosa è che non va, cioè come mai paesi come l'Italia, guardate, l'Italia per l'Europa è il punto di riferimento in negativo, come mai, nonostante molteplici sentenze di condanna a livello internazionale, gravissime condanne per violazione di uno dei più importanti dei pilastri della società, della civiltà giuridica occidentale post dopoguerra, secondo dopoguerra, come mai noi non siamo riusciti e non continuiamo a non riuscire a fare una riflessione di sistema su quali sono davvero le misure che servono per allentare questa situazione di pena illegale e di tortura legalizzata, di tortura di Stato. Il momento, non è più il momento perché lo era ormai veramente decenni fa, ma insomma diciamo che in ritardo, in ritardissimo, colpevolmente in ritardo e con delle morti sulla coscienza, dovremmo forse porci il problema di riflettere, come dicevi giustamente te, come diceva anche Giancarlo, non a partire da un singolo problema, ma a partire dalla riflessione sul sistema penitenziario, riprendere Foucault, riprendere Tocqueville, riprendere, diciamo, la riflessione teorica e pratica
ripartire dai fondamentali in qualche modo, anche perché, Stefano, voi tra le altre cose, non è che il caso di cui abbiamo parlato drammatico, non abbiamo veramente parole per definirlo. È uno dei tanti di quello che vedete, cioè quello che vedete, Stefano, non è che è parecchio meglio di quello che abbiamo raccontato.
No, direi proprio di no. Purtroppo la raccontiamo oramai da diverso tempo, diciamo. L'unica cosa è che non voglio che emerga la rassegnazione oppure la parola inaccettabile, cioè nel senso, noi dobbiamo continuare a essere serenamente arrabbiati perché queste cose non vengono risolte. E vengo dietro a chi mi ha preceduto in questa conversazione. Sono d'accordo sulla riflessione, importantissima. Ritengo che comunque dobbiamo tenere aperti due corridoi. Io sinceramente, Giancarlo lo sa, oramai è da tempo che dico: abbiamo bisogno di servitori dello Stato che curano i beni dello Stato. Anche il carcere è un bene dello Stato. Allora, se è da 3 anni che questo benedetto appalto di 9 milioni non viene fatto, qualcheduno dovrà assumersi le sue responsabilità. Se alle sughere i 2 padiglioni non sono stati aperti perché manca il collaudo oramai da anni, qualcheduno si deve assumere la responsabilità. E allora la classe politica deve assumersi la responsabilità di monitorare il perché DAP e PRAP non danno corso e non usano i soldi che lo Stato ha messo a disposizione. Questo mi sembra determinante, perché poi svuotare sul Licciano, ma domani l'altro ce n'è ancora 500 persone che vivono in uno stato di degrado, e quindi devi in qualche modo far sì che gli ascensori funzionino e questo benedetto appalto, che esiste da 3 anni, la fuone è stata sospesa perché l'appalto non è stato fatto e ancora non siamo a nulla. Fra un mese bisogna che qualcuno vada a dire: ma sono partiti i lavori? È stata fatta qualche cosa? Perché le 500 persone, perché si parla di 500 persone, 500 agenti di polizia penitenziaria, sono ancora lì. E oggi per fortuna fa fresco. Fra 10 giorni rifarà caldo infernale.
Stefano, però voi non per sostituirci alle autorità e alla magistratura con giudizi sommari ed affrettati, per l'amor di Dio. Però voi incontrate tante persone che in carcere non ci dovrebbero stare. Parliamo di psichiatrici, parliamo di tossicodipendenti, parliamo di persone con AIDS, parliamo di tante realtà che non è pensabile. La cosa dice prima Giancarlo Parissima: come è pensabile mettere uno di 75 anni che ha appena avuto un ictus, che non si regge nemmeno in piedi, in una situazione come quella di Sollicciano? Voi incontrate tante persone che non dovrebbero starci in carcere.
Assolutamente sì, però ti dico, purtroppo ne incontriamo veramente tante. Il problema della salute mentale, della tossicodipendenza in carcere è evidente. Dico, se a Dogaglia di Prato questo ragazzo è purtroppo morto e forse aveva assunto delle sostanze, è un problema anche all'interno del carcere la droga. Sicuramente non ci devono stare. Ipotesi se ne sono state fatte tante. Rimando a Giancarlo e alla Sofia le analisi, diciamo, Sofia ha citato Foucault, sorvegliare e punire. Il problema di carcere purtroppo è che è una struttura che ad oggi funziona solo e soltanto per contenere le marginalità che lo Stato non riesce a gestire. Di storie noi ne possiamo presentare N storie, diciamo, di problemi, di difficoltà umana, di marginalità, di persone abbandonate per la strada che poi vengono messe in carcere perché purtroppo non vengono gestite in maniera altra, ma sicuramente in maniera altra ce ne sarebbe.
Il potere ha capito che era molto più efficiente, economico e pervasivo disciplinare l'anima e il tempo dell'individuo piuttosto che distruggerne il corpo. Questo è Foucault in qualche modo. Però Parissi, quello che spaventa della tua analisi, che è assolutamente, come dire, inattaccabile, è il fatto che mettere mano in maniera radicale avrebbe bisogno di una cultura politica molto solida. Qui siamo di fronte a un continuo inasprimento di pene, le persone vanno in piazza per protestare, si ritrovano con 10.000 euro di multa e altre cose. Avrebbe bisogno di una visione sul tema della pena europea, estremamente avanzata, innovativa. Qui siamo in una condizione
disperante.
Dimmi tu.
Disperante. C'è bisogno, giustamente, come hai appena detto, si tratta di non inventarsi, ma di riscoprire una cultura nel modo di affrontare la questione della pena, perché non stiamo parlando di bazzecole, ragazzi, stiamo parlando della privazione della libertà di fronte alla commissione di un reato, d'accordo, di fronte a una condanna ricevuta, perfetto. Ma quanta distanza c'è fra ricevere una condanna e scontare quella condanna in completa balia dell'irrazionalità, della cattiveria, della tendenza alla tortura come elemento di contenimento? Io faccio un esempio molto più semplice e molto più banale. Sempre a Sollicciano, nel reparto femminile, sono anni, 2 anni, 3 anni, non si contano ormai più, che le detenute del penale vivono l'intera giornata in cella con la porta della cella chiusa e si va all'aria un'ora al giorno la mattina e un'ora e un'altra ora di pomeriggio. Ma com'è possibile tenere delle persone chiuse tutto il giorno come unico elemento di contenimento? Ma così sono buoni tutti. Si chiude la porta, si butta via la chiave e la gente una volta passa, 3 volte non passa, le persone sono abbandonate a se stesse. Così lo sanno fare tutti di contenere delle persone, pericolose o non pericolose che siano. Si chiude la porta e si butta via la chiave. Benedetto il Signore. Non è possibile che né in Italia, tanto più a Firenze, che è stata la culla di filosofie, di modi di intendere il carcere assolutamente avanzati, sto parlando di Padre Balducci, sto parlando di Margara, sto parlando di Gozzini e chi più ne ha più ne metta. In questa città siamo ridotti in queste condizioni, questo comincia a diventare davvero insopportabile. A fronte di tutto questo abbiamo un mostro, perché ormai è diventato un mostro, il DAP nazionale, il PRAP regionale, convitati sempre assenti a qualsiasi cosa. A Sollicciano c'era in piedi, chiesto e ottenuto dall'assessorato al sociale del Comune di Firenze, un tavolo permanente che avrebbe dovuto riunirsi il 9 di questo mese e che ieri ha avuto la comunicazione da parte della direzione che, siccome è un periodaccio e c'è tanto da fare, allora il confronto con le istituzioni, con il terzo settore, con le ASL, con la sanità, con il mondo della scuola carceraria non si può fare e va rimandato almeno a dopo l'estate. Questo è quello con cui abbiamo a che fare. Rendiamocene conto, ribelliamoci però per piacere in qualche maniera, oltre che le parole,
non c'è,
e non basta,
non c'è
più
dubbio.
Come ha fatto Giannassi ieri, invitare per l'ennesima volta il ministro della giustizia Nord a venire a vedere quello che succede a Sollicciano, non basta più. Io non so che cosa ci sia da fare, ma questo non è sicuramente più sopportabile. Andiamo contro e verso una catastrofe. Io non voglio fare, per l'amor di Dio, la Cassandra, ma stiamo andando incontro a una catastrofe.
È evidente, la questione è sotto gli occhi di tutti, anche perché poi, cioè, è sotto gli occhi di tutti, tra virgolette, nel senso che se nell'ancien regime, dove c'era, come dire, il teatro della sovranità, la pena funzionava solo se veniva guardata da tutti, diciamo così, oggi la pena funziona politicamente se nessuno la vede. Cioè, è veramente straordinario vedere come quelle mura servono soprattutto ad impedire che i cittadini guardino dentro in questa gigantesca rimozione. Sofia Ciuffoletti, un minuto a chiudere.
Sì, poi però devo anche dire che dovremmo anche riflettere sul piano antropologico e dirci che anche quando le cose sono dette e discusse, perché è vero che noi siamo una compagnia di giro e ci diciamo le cose tra noi, ma in realtà oggi si parla di carcere. E quindi quella l'invisibilità di cui tu parli, no? Del carcere della riforma, il carcere che è pena sicura ma nascosta rispetto al carcere dell'ancien regime, io credo che oggi questo velo e questa invisibilità sia molto più frangibile, sia molto più... E quindi il punto è che a noi non ce ne frega niente, forse possiamo dire così, e che quindi siamo lontani da quella umanità che ha scritto la Costituzione, i padri e le madri costituenti, che come dice Fassone, avevano conosciuto le carceri fasciste, avevano conosciuto l'umanità reclusa, avevano conosciuto le carceri e quindi poi scrivono quel famoso, oggi l'avete richiamato, articolo 27,3. Oggi non ce ne frega nulla di chi sta dentro il carcere, per i motivi che diceva prima Cecconi, il carcere rinchiude le marginalità, ma il punto è che dove si ferma, diciamo così, il confine della marginalità? Domandiamocelo, rischiamo altrimenti di venire travolti da quel confine.
Io vi ringrazio per queste vostre riflessioni e vi saluto. Stefano Cecconi, Associazione Pantagruel, Giancarlo Parissi, garante dei diritti dei detenuti, e Sofia Ciuffoletti, Associazione Alto Diritto. Grazie davvero per essere state con noi questa mattina e averci aiutato comunque a ragionare intorno a questo tema, cosa cerchiamo di fare con continuità, sperando che accada qualcosa. Grazie davvero a voi, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Grazie. Buongiorno.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro, è ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. Estrazione entro il 15 settembre 2026. Regolamento su vincilelba.it.
Open City 2026 a Scandicci è il gusto dell'estate. Cinema, musica, danza, teatro, incontri e performance da giugno a settembre. Info scandicciopencity.it.
12 giugno al 28 luglio, incontri d'estate in parole e musica in Piazza Matteotti. Lunedì 15 giugno ore 21:30, Katia Beni e Benedetta Giuntini in Diritti o rovesci, ma pari.
Il Museo Novecento di Firenze presenta Baselitz Avanti, una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Per la prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l'incisione, dimensione fondamentale e spesso poco esplorata della pratica di Baselitz. Baselitz Avanti, al Museo Novecento di Firenze fino al 13 settembre. Info museonovecento.it.
Florence Colin, anni 80, musica club in performance. Dal 2 luglio al 20 settembre Mad Murati Art District di Firenze ospita la mostra dedicata alla scena New Wave fiorentina, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini. Foto, vinili, memorabilia, moda, teatro e installazioni, talk, cinema e incontri raccontano un decennio creativo tra Litfiba, Diaframma, Neon, Tenex, Controradio, Magazzini Criminali, Krypton e PT Trend. Opening giovedì 2 luglio alle 18. Ingresso libero dal martedì al sabato 14:30 19:30, estate fiorentina 2026.
Controradio.
Alle 9 passate da 7 minuti, siamo in Newsline ancora con voi su Controradio e andiamo a Orsigna, sull'Appennino Pistoiese, per parlare di Arum Festival 2026, l'urgenza del presente, seminare pace, raccogliere futuro. Lo facciamo con Martina Pirani di Associazione Arum. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno.
Incontri, concerti, spettacoli, racconteremo quello che è il programma di Arum Festival, ma raccontiamone innanzitutto l'identità, come è nato e come è cresciuto.
Ecco, sì, è esattamente questo, un festival che ha una sua identità e anche unicità, che è nato appunto nel 2020, quindi siamo giunti quest'anno alla settima edizione. E in questi 7 anni appunto noi l'abbiamo visto crescere, proprio come cresce un frutto, perché poi alla fine siamo legati fortemente alla terra, al bosco, alla montagna, e ognuno di noi, proprio perché dietro c'è un gruppo, c'è un'associazione, ha contribuito in questi anni a sviluppare un festival che è nato appunto fortemente radicato nel territorio, è nato con un progetto di immersione nella natura ma anche un po' di evasione, e negli anni è cambiato, davvero si è evoluto, è cresciuto e ha sentito forte appunto la parola che ci contraddistingue quest'anno, è da una parte urgenza e dall'altra pace. Ha sentito forte la necessità non solo di evadere, di staccare, di immergersi nella natura, ma di portare con sé dei valori forti da condividere con tutte le persone che ogni anno vivono letteralmente il festival, perché è un festival che non si visita, ma che si vive, proprio perché appunto siamo per 4 giorni immersi nel cuore dell'Appennino Pistoiese. Siamo appunto, come dicevi, a Orsigna, anzi più alti di Orsigna, siamo a 1200 metri in una radura che si chiama Pian dell'Osteria. Siamo in un territorio di antichi confini, un territorio di passaggi, un territorio denso anche di storia attraverso i suoi toponimi, ed è lì che noi costruiamo appunto un'idea di comunità che quest'anno appunto ruota tutto intorno al tema della pace.
E che viene declinato attraverso tante iniziative e occasioni dal 30 luglio al 2 agosto, alle quali partecipano artisti, intellettuali, testimonianze. È stata quasi una call di partecipazione, veramente. Padre Bernardo Gianni, l'Orchestra Multietnica di Arezzo con Enrico Finck, Gaia Nanni, Jacopo Fo, Banda Bordeaux e Piero Bartolo. Ma veramente non possiamo esaurire tutto il calendario: Sandra Gesualdi, Emergency. C'è stata una volontà di salire, venire ad Arum e raccontare, diciamo, ognuno attraverso la propria forma, la propria arte, come declinare l'urgenza della pace.
Sì, è esattamente questo. Noi abbiamo iniziato, cioè proprio come ti dicevano, dietro c'è un'associazione, un gruppo che ogni anno si interroga, cioè, su che cosa vogliamo condividere, no, quest'anno, perché l'idea è quella che non solo le persone che vengono in qualità di ospiti, ma anche tutte le persone che partecipano vivono proprio letteralmente il festival e lo lasciano portandosi dietro un qualcosa, no? Portandosi dietro davvero un seme di Arum. Arum del resto è una pianta che sviluppa calore, quindi un seme, un qualcosa che possa crescere con loro durante l'anno. E parlando di pace, abbiamo voluto coinvolgere persone che la pace la praticano, perché per noi la pace non è solo assenza di conflitto, in questo momento è davvero un'urgenza, un qualcosa di cui tutti noi sentiamo fortemente il bisogno. E a parlarne abbiamo voluto invitare e costruire proprio insieme, come dicevi, il programma con chi davvero la pace la coltiva, la pratica, la cura ogni anno attraverso azioni concrete, no? Per cui siamo partiti appunto dall'idea di Padre Bernardo Gianni, che è un punto di riferimento per tutta la comunità fiorentina e non solo di pace. Abbiamo avuto davvero il piacere di accogliere quest'anno Pietro Bartolo, che inseguivamo da anni proprio per la sua esperienza e per il suo impegno, e poi appunto Emergency, Filippo Pelagatti, che era in prima linea proprio, e infatti alle testimonianze della prima linea è dedicato il primo degli incontri Restare Umani proprio del giovedì. Filippo, che era appunto nell'ospedale di Gaza con Emergency, poi appunto alla testimonianza di Emergency, e dall'altra parte quindi queste esperienze dirette di pace, e dall'altra anche però artisti che in qualche modo condividono questi stessi valori e attraverso la propria arte poi li fanno vivere e respirare, ecco.
Noi ricordiamo orsignaarumfestival.org per tutto l'articolato e densissimo programma, ma citiamo anche come si declina, oltre, diciamo, gli appuntamenti di ascolto, anche di presenza, di passaggio, le camminate, i laboratori.
Esatto, sì, perché noi lì intanto come ci si arriva, no? Il festival è un luogo che si raggiunge con una navetta o si raggiunge a piedi, e come vi dicevo che si abita, perché ci si rimane in tenda possibilmente per 4, 3, 2 giorni, quanto si desidera, e in queste giornate si partecipano a incontri, sessioni di yoga, sessioni di meditazione, camminate, anche queste per vivere il bosco, per scoprirlo, ma anche per viverne la storia. Camminate realizzate anche, cito soltanto l'Ecomuseo della Montagna Pistoiese, che è tra i nostri partner principali, e per scoprire anche quelle che sono le storie della montagna, le storie dei mestieri della montagna, e poi tante attività per bambini. Quindi c'è proprio tante esperienze a vivere, ma anche tanto tempo da poter vivere anche in maniera autonoma all'interno del festival, e poi tante storie da ascoltare attraverso spettacoli, attraverso concerti, attraverso incontri e davvero tanto altro. Una nota particolare anche a quello che è l'alimentazione, che è un po' un altro dei cuori pulsanti del festival, proprio perché lì siamo al pian dell'osteria e c'è un'antica osteria che sull'architrave porta ancora la data, che è quella del 1600, proprio perché lì era terra di passaggio, e questa osteria riprende la sua funzione originaria in quei giorni, perché appunto si cucina e si consumano i pasti tutti insieme. Questa è anche una delle caratteristiche principali di un festival, che appunto pone l'accento anche sul tema del rispetto della natura, della sostenibilità. Insomma, c'è una forte attenzione su tanti, tanti valori che intendiamo condividere, come si diceva appunto, lasciare a chi ci scopre, a chi viene e a chi torna soprattutto, perché poi l'anno scorso si parlava appunto, il tema era quello della comunità, perché siamo diventati comunità, tante persone arrivano, tornano ogni anno perché vivono davvero questa esperienza e la costruiscono con noi, ecco.
Per chi ancora invece non la conoscesse, dal 30 luglio al 2 agosto c'è dunque tempo per sbirciare tutto il programma orsignarunfestival.org. Grazie a Martina Pirani per essere stata con noi.
Grazie Chiara, grazie a Controradio, e vi aspettiamo al pian dell'osteria.
Alle 9:16 minuti ci prendiamo l'ultima parte della newsline di oggi per tornare sull'attesa rispetto ai lavori di Ponte Alpino. Dal 5 al 10 luglio la fase 1, dal 26 al 30 luglio la fase 2, il blocco totale della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte, che rischia di spaccare in due non solo l'Italia ma la mobilità quotidiana della nostra regione. C'è poi la concomitanza domenica con uno sciopero di 24 ore in autolinee toscane, potrebbe rappresentare un'ulteriore criticità anche per il sistema dei servizi sostitutivi. E allora Federconsumatori Toscana ha rinnovato un appello alle istituzioni e ai manager aziendali affinché venga incentivato e concesso il lavoro da remoto, lo smart working, per tutta la durata dei cantieri. Appello agli enti e alle aziende per la chiusura di Ponte Alpino anche da parte della vice capogruppo consigliere del Partito Democratico e delegata al PUMS Piano Urbano di Mobilità Sostenibile della città metropolitana. Buongiorno ad Alessandra Innocenti.
Buongiorno Chiara, a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Allora, come verrà affrontato? C'è forte preoccupazione anche da parte dell'amministrazione e un'informazione capillare per sensibilizzare su quelli che sono, insomma, 5 giorni di fuoco in questa fase di chiusura anche della circolazione ferroviaria.
Sì, 5 giorni di fuoco, come io ho voluto ricordare proprio lunedì pomeriggio durante il Consiglio Comunale, ho posto una domanda d'attualità all'assessore Giorgio per capire davvero quali erano tutte le iniziative che naturalmente l'amministrazione, gli appelli della sindaca sono stati fatti. Ma io credo quando ci sono dei lavori così impattanti è sempre bene ricordarlo, è sempre bene sollecitare le persone a cercare appunto in questo caso di non utilizzare l'auto e giusto l'ossetto necessario o comunque di prendere tutte le navette e tutti i servizi che sono stati messi a disposizione per poter agevolare i lavori alla rimozione del ponte, che voglio ricordare comunque sono lavori che deve fare RFI, perché il ponte oramai è un ponte di 140 anni, è un'infrastruttura che necessita obbligatoriamente di essere sostituito per una questione anche di sicurezza. Mi preme ricordare anche che già da un po' di tempo era stato interdetto il transito ad alcuni mezzi pesanti, quindi sicuramente un lavoro che deve essere fatto, che porterà però, ahimè, tanti disagi e sicuramente un traffico congestionato che insomma già è abbastanza impattante anche magari in quella zona.
Quali sono le principali preoccupazioni? Cosa teme maggiormente?
Ma allora, credo che molto spesso, anche se facciamo tanta informazione, poi probabilmente non riusciamo ad arrivare a tutta la cittadinanza, perché poi comunque quando succedono lavori così impattanti, comunque problematiche legate al traffico magari possano nascere. Quindi io è stato un po' l'appello che ho voluto fare anche all'assessore di non tergiversare, di avvisare, di continuare a avvisare la cittadinanza con appelli. Anche oggi io vi ringrazio perché questo dà modo a tanti ascoltatori di capire che ci sarà davvero un disagio, ma un disagio necessario. Ecco.
I treni riprenderanno a viaggiare alle 4 di venerdì 10 luglio. La passerella pedonale è chiusa, divieti di sosta e chiusure in zona Campo di Marte e Montelungo, le modifiche al TPL e la navetta di collegamento con la stazione di Santa Maria Novella. Molti ascoltatori innocenti ci chiedono della passerella pedonale, perché anche il versante insomma dell'attraversamento a piedi sarà interrotto, quindi insomma anche questo è un ulteriore tassello di criticità.
Questo forse alla fine è anche quello che può essere più problematico, perché bene o male comunque le macchine riescano a trovare altre strade, chiaramente anche i pedoni, però magari allungando il tragitto. Ci saranno da cercare di mitigare questi giorni di questi lavori. Chiedendo davvero la pazienza a tutte le persone, è stato fatto da parte dell'amministrazione, è stato cercato anche per via Facinotti di fare quella sorta di riqualificazione che è stato anche apprezzato in alcuni, in altri no, come tutti i provvedimenti che vengono fatti all'interno di una città, proprio per cercare di andare incontro anche a quelle problematiche che ci saranno sicuramente. Non si può negare che non ci saranno problematiche legate a questa sostituzione del ponte.
Seguiremo naturalmente l'evoluzione dei lavori con informazioni di servizio per quanto riguarda appunto i disagi che potrebbero innescarsi. Veniamo a una notizia in conclusione, lasciamoci con una notizia positiva che riguarda il TPL, anche dopo giorni insomma di forti preoccupazioni e proteste rispetto ai rincari del biglietto. L'abbonamento Pegaso Unico Metropolitano sarà presto realtà in tutti i 41 comuni del territorio fiorentino. In cosa consiste? Che possibilità darà?
Il biglietto Pegaso esiste di già, è un provvedimento. Mi sente?
Eccoci, sì, l'abbiamo recuperata, prego.
Ecco, il Pegaso, l'abbonamento Pegaso è un abbonamento che esisteva di già, che era stato istituito dalla regione, ma copriva soltanto 8 comuni della, vicino alla cintura di Firenze, quindi Bagnarripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, La Strassigna, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa. Era una scontistica sull'abbonamento che permetteva di viaggiare sia sul treno, sia sugli autobus, sia sulla tranvia, quindi su tutti i mezzi pubblici. Noi della città metropolitana, con insieme alla sindaca Funaro, che l'ha voluto fortemente, abbiamo voluto estenderlo a tutti i 41 comuni della città metropolitana, e quindi questo abbonamento sarà elargito in base anche ai chilometri e alla lontananza. Chi è più lontano pagherà un pochino meno. Si andrà da una scontistica dal 12% al 24%, e quindi tutti i comuni. Questa era una richiesta che durante i miei passaggi, i miei incontri con tutti i sindaci della città metropolitana, che faccio frequentemente anche dopo che abbiamo istituito lo scudo verde, era un'esigenza davvero forte che veniva chiesta da tutti i sindaci, da tutti i cittadini della città metropolitana. La sindaca, con un impegno importante appunto della città metropolitana, ha voluto fortemente che questa misura fosse attuata. Noi, grazie ai fondi del MASE che sono arrivati per la città metropolitana di Firenze, abbiamo messo anche questo provvedimento, e mi piace sottolineare il fatto che non siamo andati a toccare il bonus back per gli studenti, che era già attuato all'interno della città metropolitana.
E infatti è una domanda a corredo che ci arriva anche al nostro numero WhatsApp, così abbiamo risposto. Allora, questa modalità di viaggiare integrata con autobus, tranvia e treno adesso si estende, come dicevamo, a 41 comuni. Adesso l'obiettivo è renderlo operativo nel primo semestre 2027 come agenda.
Sì, perché chiaramente noi il 4 luglio avremo la definizione da parte del Ministero, e dopodiché ci sono i tempi tecnici, e quindi prevediamo di metterlo subito al primo trimestre del 2027, sì, con partenza dal primo trimestre del 2027.
In conclusione ci arriva una domanda.
Tra l'altro aggiungo... Sì. Che aggiungo anche che nel frattempo anche tutte le varie infrastrutture di Firenze prendono forma, e quindi sarà davvero un passaggio importante anche questo abbonamento.
Passaggio importante che però viene analizzato dal punto di vista di chi abita a Poggio alla Malva, ci scrive Giacomo, quindi chi sta a Carmignano, che è a 15 km da Firenze, non gode dello stesso trattamento di uno che sta per esempio a Scarperia? Che senso ha la città metropolitana fatta così? Vogliamo spiegare, Innocenti?
Allora, la città Carmignano non fa parte della città metropolitana di Firenze. Quindi capisco che ci sono dei comuni che possono essere chilometricamente anche più vicini, perché io penso al nostro Marradi, che fa parte della città metropolitana, che è lontana, però è un provvedimento che si è accollato sulle spalle proprio la città metropolitana. Noi abbiamo deciso politicamente di mettere in atto queste risorse per fare questo. Quindi io poi credo che, siccome i trasporti pubblici chiaramente spettano alla regione toscana, no? Perché sono a capo alla regione toscana, quindi poi...
Si possa ampliare, lei dice, la modalità, possa avere un'estensione, una sinergia,
certo,
anche a livello...
Sarebbe auspicabile, no? Che alla fine si riuscisse anche tra province di poter collegarsi in maniera anche... migliore. Ora questo è un provvedimento della città metropolitana, quindi che riguarda la città metropolitana di Firenze, come altre magari iniziative che magari fa la provincia di Prato che non toccano Firenze, ma questo fa parte di quelli che sono anche confini amministrativi. A volte ci sono dei provvedimenti su Firenze che magari non possono essere a sesto, ma fa parte di quello che è amministrare, diciamo, dei territori, ecco.
E allora grazie.
Poi,
anche per questa risposta,
quello di arrivare sempre più a formule condivise, a formule anche a volte si fa da esempi, no? Magari si mettono in atto dei provvedimenti che poi possono essere utilizzate anche in altre province, quindi questo diventa ancora più corale sicuramente.
Lo speriamo, lo auspichiamo. 9:28 minuti in chiusura, tra poco il GR di Popolare Network. Grazie ad Alessandra Innocenti, vice capogruppo PD, per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie, buon lavoro, arrivederci. You think I'm pretty cool? You wanna fuck me? I'm not-